Nuovamente un benvenuto da parte del Centro Culturale Valdese di Genova per il secondo incontro del ciclo Bibbia e letteratura. Siamo lieti di poter proseguire questa iniziativa grazie al sostegno di Palazzo Ducale che anche oggi ci ospita nella cornice del Salone del Maggior Consiglio dove mi trovo. La scorsa settimana abbiamo parlato dell'opera di Herman Melville e oggi, ritornando al di qua dell'oceano e muovendoci verso le fredde steppe russe, rivolgiamo invece il nostro sguardo alla figura e all'opera di Fyodor Dostoevskij. Ecco, trovarsi al cospetto di uno scrittore di tale grandezza mette sempre un pochettino in soggezione e quindi per evitare delle affermazioni superficiali o banali che potrei fare, mi rivolgo subito alla persona che quest'oggi ci accompagnerà e ci aiuterà a comprendere meglio l'interazione che esiste tra l'opera di Dostoevskij e la Bibbia. Si tratta di Ruggero Marchetti, che saluto e che ci raggiunge quest'oggi in collegamento telefonico per alcuni problemi di carattere tecnico nella trasmissione a video, ma è comunque con noi. Ruggero Marchetti è pastore della chiesa valdese di San Germano Chisone in provincia di Torino. Ha svolto il ministero pastorale in varie regioni d'Italia, dal Lazio alla Valle d'Aosta, dal Piemonte al Friuli Venezia Giulia e ha ricoperto varie posizioni di responsabilità nell'ambito delle chiese metodiste e valdesi in Italia. Ecco, a lui rivolgo la prima domanda di questo breve dialogo che vorremmo condurre. E la domanda potrebbe essere questa: prima ancora di parlare direttamente di Bibbia e della sua interazione con l'opera di Dostoevskij, parliamo un po' della fede di Dostoevskij. Ecco, qual è la fede cristiana espressa dal grande scrittore? Ruggero, a te la parola.
Anzitutto grazie a te, grazie a tutti voi e a tutte voi. Ecco, Dostoevskij, mi chiedi qualcosa sulla qualità e sull'intensità della sua fede cristiana. Quando ero molto giovane, e come tutti i giovani mi interrogavo sulla mia fede, una persona mi disse: se vuoi capire cos'è la fede cristiana, leggi Dostoevskij. L'ho fatto, continuo ancora a farlo e non ringrazierò mai abbastanza quella persona. Ma qual è la fede di Dostoevskij? Leggo quella che molti definiscono la sua confessione di fede: credere che nulla vi è di più bello, di più profondo, di più avvincente e di più perfetto del Cristo. E non è tutto. Se qualcuno mi dimostrasse che il Cristo è al di fuori della verità e che in effetti la verità non è nel Cristo, preferirei restare con il Cristo piuttosto che con la verità. Vedete, una fede forse sui generis, originale, in cui non manca il paradosso, una fede che formulata così nessuna chiesa cristiana potrebbe accettare, neanche la chiesa ortodossa russa di cui il Dostoevskij è stato un membro devoto e praticante. Ma perché questo attaccamento radicale a Gesù Cristo al punto da preferirlo, se occorra, per paradosso, alla stessa verità? È perché Cristo è vero uomo e vero Dio. E tutto il pensiero di Dostoevskij è stata una continua, profonda, sofferta riflessione sul mistero dell'uomo e sul mistero di Dio che in Cristo si toccano fino a fondersi tra di loro. Quel che però è interessante è il punto da cui il Dostoevskij parte. Il Calvino apre la sua istituzione con questa affermazione. Quasi tutta la somma della nostra sapienza si compone di due elementi e consiste nel fatto che conoscendo Dio ciascuno di noi conosca se stesso. Dostoevskij avrebbe potuto sottoscrivere questa frase, anche se forse non è una piccola differenza, avrebbe invertito i termini nell'ultima parte. Tutta la somma della nostra sapienza consiste nel fatto che conoscendo se stesso ciascuno di noi conosca Dio. Mentre cioè per Calvino la relazione Dio-uomo parte da Dio, in Dostoevskij e per lui parte dall'uomo, dall'essere umano. Perché per lui l'uomo è davvero qualcosa di speciale. Non è una componente del mondo, è il cuore del mondo. Laddove il mondo vive la consapevolezza di se stesso. In lui allora, nell'uomo e soltanto in lui, è realmente presente e si rivela il mistero della vita, anche con la dimensione della coscienza della vita, e allora anche il mistero di Dio. E allora è dell'uomo che il Dostoevskij scrive. Se leggete Tolstoi, voi trovate l'infinita madreterra russa, pagine meravigliose che dipingono le distese dei campi, gli oceani di foreste nei quali l'uomo annega, si smarrisce. In Dostoevskij niente di tutto questo. L'ambiente è la città, vie polverose, sudici osterie, piccole camerette che ti serrano come fossero tombe. Ma la città è appunto il mondo a dimensione umana. Sa, profuma, odora di quell'essere umano che nelle città da lui stesso costruite soffre, si tormenta, pensa, dialoga. I personaggi in Dostoevskij non lavorano mai, è una cosa strana, ma è così. Parlano fra di loro e parlano di loro, di se stessi, e parlano di Dio per affermarlo o negarlo, soprattutto per dire che se Dio c'è o non c'è, questo cambia tutto. Il cambiamento è che o Dio c'è, e è il Dio che si fa uomo in Gesù Cristo, oppure non c'è, e allora fatalmente è l'uomo che si fa Dio. È l'uomo cioè che prende nelle mani il suo destino, il destino del mondo, e cerca con uno sforzo titanico di realizzare da sé la sua felicità. Ma è un tragico sforzo, perché è una famosa frase del nostro scrittore: se Dio non esiste, tutto è permesso. Non c'è più differenza tra bene e male. Un personaggio importante in Dostoevskij è dunque allora si chiama Stavrogin, protagonista degli ossessi, i demoni, e ha smarrito Dio. Ed egli dirà di sé: a un certo punto dentro di me formulai questo pensiero, che non conosco e non sento né il male né il bene. E non solo ne ho perduto il senso, ma so che il male e il bene in realtà non esistono nemmeno. E ciò mi faceva piacere, e non sono altro che pregiudizi. Stava in me l'essere libero da qualsiasi pregiudizio, ma raggiunta quella libertà mi sarei perduto. Insomma, tu puoi desiderare di fare il bene nei propri piaceri, insieme di fare il male, ne hai ugualmente piacere, ma è una condizione che porta con sé l'inerzia del cuore e la morte dell'anima, quella noia, quell'incapacità di slanci e di abbandoni che alla fine diventa cinismo, una curiosità disordinata, la ricerca del sottile piacere di esperienze sempre nuove, comprese le più ributtanti e crudeli, e alla fine si fa glaciazione degli affetti e dei pensieri. Quell'incapacità di amare e di soffrire per amore che è già l'inferno presente sulla terra. Dostoevskij per primo si è sentito esposto a quell'inferno, perché lui per primo ha vissuto l'esperienza dell'incredulità e del dubbio di Dio. Sono figlio del secolo, scrive, figlio dell'incredulità e del dubbio. Lo sono oggi e lo sarò fino alla tomba. Quanti atroci tormenti mi è costata e mi costa questa sete di credere. Tanto più forte nella mia anima quanto più trovo argomenti contrari. E ancora, non è come un fanciullo che io professo Cristo. Il mio san è passato attraverso il crogiuolo del dubbio. Non può non essere così, perché la fede non appartiene agli intellettuali, ma per un capovolgimento evangelico dei valori e il privilegio dei poveri di spirito, di coloro che sanno rinunciare anche alla superiorità della loro intelligenza per dare spazio al cuore. Così in Dostoevskij ci sono delle figure, soprattutto femminili, meravigliose. Penso a Sonia, la prostituta, in Delitto e Castigo, che ha conservato un'anima pura, senza compiacimento per il male. E così, nonostante la dolorosa consapevolezza di essere una peccatrice, non si è separata da Dio, ma si è ancora più legata a Lui. Perché la sofferenza di chi è umile e si sa nel peccato provoca la vibrazione che apre il cuore al bisogno di Dio. E Dostoevskij ha allora la dura convinzione che il male è necessario perché ci siano il pentimento e la conversione del peccatore. L'essere umano non prende coscienza di se stesso se non affondando nell'abisso del peccato e della sofferenza interiore ed esteriore che il peccato porta con sé. Siamo in pieno nella teologia di Paolo, dove il peccato è abbondato e sovrabbondata la grazia. Allora peccato, pentimento, redenzione, ecco il ciclo cristiano che sottende a tutta l'opera in Dostoevskij. Insomma, ogni suo personaggio ruota fatalmente attorno a Dio come la falena alla candela, e a volte lo trova ed è la sua redenzione, a volte invece non riesce a trovarlo. E allora si distrugge.
Ecco, grazie per questa conclusione, anche in particolare mi permette di rivolgerti un'altra domanda. L'hai messo bene in luce con alcune delle tue parole nelle pagine di Dostoevskij, affiora, potremmo così dire, la tensione che anche proprio, forse soprattutto si potrebbe dire, la fede vive di fronte a quelli che sono i segni del male e della sofferenza che appunto abbonda nel mondo e abbonda anche nelle pagine dell'opera di Dostoevskij. E in un certo senso si potrebbe quasi dire che nell'opera di questo scrittore risuonano, come tu hai già ben illustrato, risuonano alcune delle domande più conturbanti, forse anche più inquietanti per la coscienza credente, che troviamo, per esempio, all'interno della scrittura nel libro di Giobbe. Ecco, vorrei domandarti in che modo lo scrittore elabora questi temi, in particolare penso proprio nel quadro della leggenda del grande inquisitore, e aggiungerei in che modo in questa cornice Dostoevskij è capace anche di offrire quella che potremmo definire una rilettura del testo biblico. Penso per esempio ai riferimenti alle tentazioni di Gesù nell'Evangelo appunto secondo Matteo. In che modo appunto Dostoevskij offre una rilettura del testo biblico nel contesto della narrazione?
Sì, allora, prima di passare direttamente alla leggenda del grande inquisitore, diamo uno sguardo ai protagonisti del grande romanzo, i fratelli Karamazov, l'ultimo grande che il Dostoevskij ha scritto, all'interno del quale stanno queste pagine e così celebri. I protagonisti sono chiaramente i fratelli Karamazov. Alyosha, il più giovane dei tre, il novizio destinato dal suo maestro spirituale a tornare nel mondo, è una luminosa figura di credente, ma non mancano in lui le oscurità. Per lui, come per i fratelli, vale in fondo quella frase che tu hai pronunciato prima, la fede di fronte ai segni del male e della sofferenza. Alyosha sa di avere in sé la sensualità tipica della sua famiglia e a volte, pur credendo in Dio con tutto il cuore, amandolo sopra ogni cosa, dubita persino che ci sia. Io forse, dirà una volta, non credo nemmeno in Dio. Se Alyosha è in qualche modo il credente peccatore, il fratello maggiore, Dmitri, è invece il peccatore credente. È un vero russo, secondo Dostoevskij, l'uomo dal cuore grande come la steppa, nel quale c'è posto per la dissolutezza più sfrenata e per il più profondo pentimento, che accetterà di pagare innocente per l'omicidio del padre, perché comunque aveva pensato di ucciderlo, e allora deve espiare la sua colpa. Per capire chi è Dimitri, ascoltiamo la sua autocondanna davanti a Dio, che si fa poi una strana, meravigliosa preghiera, addirittura un inno di gioia. Signore, accoglimi con tutta la mia iniquità, ma non giudicarmi. Lasciami entrare senza impormi il tuo giudizio. Non giudicarmi perché io mi sono già condannato da me. Non giudicarmi perché ti amo, Signore. Io sono abietto, ma ti amo. Se mi manderai all'inferno, chiamerò anche laggiù e di laggiù continuerò a gridarti che ti amo per tutti i secoli dei secoli. Infine, il figlio di mezzo, Ivan, l'intellettuale pure, per questo l'ateo che nega Dio. Lo nega però per un motivo particolare, perché nel mondo c'è la sofferenza, soprattutto la sofferenza innocente, e Ivan non può accettare questo scandalo. Ma e qui entriamo nel vivo delle cose. Ivan non crede in Dio perché sente lo scandalo della sofferenza innocente come un'ingiustizia che nulla può sanare, o non piuttosto perché sente la sofferenza innocente come uno scandalo, perché già prima ha perso Dio? Credo che la risposta sia quest'ultima. E se è così, Ivan è l'uomo d'oggi. Col suo genio, Dostoevskij ha anticipato in maniera quasi profetica gli dèi, i problemi, le tragedie, gli orrori del XX secolo, nella cui ombra noi viviamo ancora. Proprio come Ivan, infatti, la nostra epoca avverte in maniera viscerale lo scandalo del male, sente come ingiustizie la sofferenza, la malattia e la morte. E molti attribuiscono proprio a questo sentire che fa scandalo l'agnosticismo e l'ateismo di moltissime persone oggi. In realtà le nostre sofferenze non sono maggiori di quelle delle generazioni passate, anzi le condizioni medie di vita, almeno nel nostro mondo occidentale, sono molto migliori. Però in passato l'elevatissima mortalità infantile, le carestie, le malattie che non lasciavano scampo, le continue guerre, tutto questo non ha portato i nostri padri e le nostre madri a non credere più. Anzi, Dio era la sola loro speranza in mezzo alle catastrofi. Contrariamente a quello che in genere si pensa, io penso che noi viviamo il male con la rabbia e l'angoscia con cui spesso lo viviamo, proprio perché l'illuminismo e il positivismo del 7 e dell'Ottocento ci hanno da molto tempo fatto perdere Dio nel nome della ragione e del progresso umani, che avrebbero donato all'umanità la felicità universale. Ma la ragione e il progresso non hanno eliminato la morte, l'ingiustizia, l'infelicità. E se ti trovi alle prese col male e non hai un Dio vivente, anche lui in Cristo alle prese col male, al quale fa ricorso il mondo, la tua vita, tutto perde il suo senso, tutto diventa l'incubo di un pazzo. E sfoghi la tua rabbia contro quel Dio che tu stesso hai allontanato da te e ragioni di lui come se dovesse essere la personificazione onnipotente di quella ragione, di quel progresso di cui hai fatto le tue vere divinità. E attribuisci a lui la tua delusione per il loro fallimento e per la tua mancanza di speranza. E dici allora che Dio non c'è, non ci può essere, perché c'è ancora il male. Insomma, Ivan Karamazov siamo noi, la nostra generazione che ha smarrito la fede, e la sua negazione di Dio è la nostra negazione, e la sua leggenda del grande inquisitore è la nostra leggenda. Per questo tanti ancora scrivono su queste pagine, per questo è importante rifletterci sopra, perché qui sono in gioco, o almeno ci vengono mostrate, la nostra fede, la nostra umanità. Siamo allo snodo tra la prima e la seconda parte dei fratelli Karamazov. In una bettola Ivan ha con suo fratello Alyosha una lunga conversazione, nella quale prima affronta il problema della sofferenza innocente e poi espone il suo poema, appunto la leggenda del grande inquisitore. Di solito la leggenda viene considerata una composizione a sé, in realtà le due parti di quella conversazione formano come un dittico, sono i due momenti di un'unica riflessione. Perciò è il caso prima di passare alla leggenda vera e propria, di ripercorrere un momento anche il dialogo che la precede. All'inizio Ivan meraviglia il fratello minore affermando che lui, il libero pensatore, potrebbe anche accettare l'idea dell'esistenza di Dio, ma poi passa subito all'attacco. Immagina ora che in questo mondo creato da Dio, nel suo risultato finale, io non lo accetti. E benché sappia che egli esiste, non posso in alcun modo approvarlo. Non è che non accetti Dio, è il mondo da lui creato, questo mondo di Dio che io non accetto e non posso piegarmi ad accettare. Perché Ivan non può accettare il mondo creato da Dio? A causa di quello che abbiamo già definito lo scandalo della sofferenza innocente e in particolare della sofferenza dei bambini. Ivan infatti sotto questo aspetto è meno radicale di molti e molte di noi, afferma esplicitamente che non ha nulla da eccepire sulla sofferenza degli adulti perché loro hanno mangiato il pomo, hanno conosciuto il bene e il male, così fanno il male sapendo di farlo e allora con loro entra in gioco la retribuzione, ricevono il male per il male che hanno fatto, non possono lamentarci, ma tutto cambia con la sofferenza dei bambini che non hanno mangiato nulla e ancora non hanno nessuna colpa, eppure soffrono. Ivan non esita a ritirare il coltello nella piaga e il suo un terribile crescendo di episodi che narrano le atrocità a cui dei bambini sono stati sottoposti. Sono storie crudeli che Dostoevskij non inventa, ma prende dalle cronache dell'epoca, come quella di un generale che per punire il suo piccolo servo di 8 anni che inavvertitamente ha azzoppato la sua cagna preferita, lo fa sbranare da una muta di cani sotto gli occhi della madre. Di fronte a questo e altri casi di sofferenza innocente di bambini, Ivan proclama il suo rifiuto a partecipare all'osanna finale che nel segno dell'armonia universale di ogni cosa sancirà il compimento della storia. Certo, esclama, quando la madre si abbraccerà con l'aguzzino che ha fatto sbranare dai cani suo figlio e tutte e tre inneggeranno fra le lacrime, giusto sei tu, Signore, allora senza dubbio si toccherà l'apice della conoscenza e tutto sarà chiarito. Ma appunto qui è l'inciampo. Appunto questo non posso accettare. Le povere lacrime, forse anche di quel bambino solo, dovrebbero essere riscattate, altrimenti non potrebbe sussistere l'armonia. Ma in che modo? In che modo vorresti mai riscattarle? Ti pare una cosa possibile? Io non voglio, insomma, che la madre si abbracci col carnefice che ha fatto sbranare il suo figlio dai cani. Non deve osare di perdonarli. Se ne pare, le perdoni per proprio conto, ma le sofferenze del suo bambino sbranato, essa non ha il diritto di perdonarle. Esiste in tutto l'universo un essere che avrebbe la possibilità e il diritto di perdonare? No, non voglio l'armonia. Per amore stesso dell'umanità non la voglio. Voglio che si rimanga piuttosto con le sofferenze invendicate. Troppo caro hanno valutato l'armonia. Non è davvero per le tasche nostre pagare tanto d'ingresso. Quindi il mio biglietto d'ingresso io mi affretto a restituirlo. Che significa la restituzione di quel biglietto d'ingresso? E né più nemmeno una professione di ateismo. Quando dopo la fine di questo suo lungo parlare, piano, con gli occhi bassi, il fratello esclama: questo si chiama ribellione. Ivan gli risponde in un tono quasi stizzito: ribellione? Non avrei voluto sentire da te una parola simile, e ha ragione. La sua non è ribellione, è più semplicemente e più profondamente una negazione. La sofferenza innocente che nulla e nessuno potrà mai riscattare segna in modo implacabile il fallimento della creazione di Dio e perciò il fallimento di Dio come Dio. E può mai esistere un Dio che sia fallito? Ecco, questo è l'ateismo di negazione di Ivan Karamazov. E arriviamo finalmente alla leggenda del grande inquisitore. E come nasce? È provocata dalla replica di, dunque, Alyosha al biglietto restituito da Ivan. No, non posso ammetterlo, fratello, esclamò d'improvviso con occhi sfavillanti Alyosha. Tu hai detto un momento fa esiste in tutto l'universo un essere che avrebbe il diritto di perdonare? ma questo essere esiste ed esso può tutto perdonare, tutti quanti e tutto quanto, perché lui per primo ha donato il suo sangue innocente a favore di tutti e in riparazione di tutto. Tu ti sei dimenticato di lui, invece su di lui appunto sta fondato l'edificio e sarà lui che salirà l'inno giusto sei tu, oh Signore. E Ivan dice, ah, si tratta dell'unico senza peccato e del sangue suo. No, non mi sono scordato di lui. Sai, Alyosha, una volta io ho composto un poema. Se avessi da perdere con me altri 10 minuti, io potrei raccontartelo. E inizia la leggenda del grande inquisitore. A Siviglia, nell'epoca più tremenda dell'Inquisizione, egli è Gesù, che però significativamente non è mai nominato in tutte queste pagine, torna sulla terra. Lo ha preso il desiderio di visitare per un istante i figli suoi, laddove stavano crepitando i roghi degli eretici. Lo riconoscono e, spinto da una forza irresistibile, il popolo si protende a lui, lo circonda, gli si addensa intorno, lo segue. In silenzio egli passa, con un lieve sorriso di infinita pietà. E così, sempre in silenzio e sempre camminando, compie alcune guarigioni. I bambini gli gettano dei fiori, cantano, inneggiano a lui. Osanna, è lui, è proprio lui, ripetono tutti. Deve essere lui, non può essere altri che lui. Gesù arriva fino alla cattedrale e lì richiama in vita una bambina portata al funerale e la ridà a sua madre. Ma sopraggiunge il grande inquisitore, un vecchio cardinale di quasi 90 anni, magro, ascetico, temutissimo. Il vecchio lo guarda, il suo sguardo si accende di un fuoco pieno di rancore, facendo col dito e ordina alle guardie che lo prendono. E tanta è la sua potenza, e a tal punto il popolo è ormai sottomesso e pronto ad obbedirgli, che immediatamente la folla si apre e fa passare le guardie, e queste, nel mortale silenzio sopravvenuto di colpo, pongono le mani su di lui e lo conducono nell'angusta, buia prigione del sacro tribunale e lo rinchiudono lì. La sera stessa il grande inquisitore va nell'angusta buia prigione. Si ferma presso la soglia e a lungo, per un minuto o due, fissa lo sguardo sul viso di lui. Poi si avvicina e gli dice, sei tu, sei tu? E soggiunge, non rispondere, taci. So fin troppo bene che cosa ti resti. Perché sei venuto a darci in paccio? Perché tu sei venuto a darci in paccio e sei il primo a saperlo, ma domani stesso io ti condannerò e ti brucerò sul rogo come il peggiore degli eretici. E questo stesso popolo che oggi baciava i tuoi piedi, domani a un mio semplice cenno, si precipiterà ad accostare le braccia al tuo rogo. Così il vecchio inizia il suo lungo monologo, mentre lui tace sempre, non pronuncia nemmeno una parola. Perché l'inquisitore vuole bruciare Cristo come eretico? È un malvagio? No, le sue motivazioni sono molto più complesse. Ascoltiamo. Tu hai voluto il libero amore dell'uomo. Hai voluto che ti seguisse liberamente, attratto da te. Al posto della vecchia, solida legge, l'uomo doveva d'orinanzi con cuore libero decidere lui stesso che cosa fosse bene e che cosa fosse male, senza avere dinanzi a sé altra guida che te. Ma possibile mai che tu non abbia pensato che egli avrebbe rigettato e addirittura contestato sia te sia la tua verità, se si fosse trovato oppresso da un peso così tremendo come il libero arbitrio? E ancora, non c'è più nulla di ammaliante per l'uomo che la libertà della propria coscienza, ma non c'è nulla di più tormentoso. Ed ecco che invece di solidi fondamenti capaci di tranquillizzare la coscienza dell'uomo una volta per sempre, tu hai scelto tutto ciò che c'è di più misterioso, di più indefinito, hai scelto tutto ciò che è superiore alle forze degli uomini e perciò hai finito per agire come se addirittura non li amassi affatto. Ci sono soltanto 3 forze sulla terra capaci di vincere e di catturare per sempre la coscienza di questi impotenti ribelli, per la loro stessa felicità. E queste 3 forze sono il miracolo, il mistero, l'autorità. Sono le forze al centro delle 3 tentazioni nel Vangelo di Matteo. E così introduce le tentazioni il grande inquisitore. Se mai è avvenuto su questa terra un autentico, formidabile miracolo, fu proprio il giorno delle tre tentazioni. Se si radunassero tutti i sapienti della terra e si dicesse loro: escogitate tre domande tali che esprimono in tre sole frasi tutta la storia a venire del mondo e dell'umanità, pensi tu che tutta la sapienza della terra riuscirebbe ad escogitare qualcosa di paragonabile per forza e per profondità a quelle tre domande che realmente furono proposte a te quel giorno dal possente grande spirito? E tu hai rifiutato la prima, la seconda e la terza. La prima tentazione: se sei figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pane. Sì, convertile in pane, l'umanità correrà dietro a te come un branco di pecore obbedienti, ma tu non hai voluto privare l'uomo della libertà e hai rifiutato la proposta, perché dove sarebbe la libertà, hai ragionato tu, se il consenso fosse comprato col pane? Ma intanto in quella domanda si avrà chiuso un grande segreto. Accettando i pani tu avresti risposto a quell'universale e perpetua angoscia umana che si esprime nella domanda: a chi inginocchiarci? Non c'è preoccupazione più tormentosa per l'uomo, non appena rimanga libero, che quella di cercarsi qualcuno davanti al quale inginocchiarsi. Tu hai rigettato l'unica bandiera che ti veniva proposta per costringere tutti a inginocchiarsi davanti a te, la bandiera del pane terreno. E l'hai rigettata in nome della libertà, così tu stesso hai posto i fondamenti per la distruzione del tuo proprio regno e non puoi darne la colpa a nessun altro. Ma incapace di sostenere il peso di questa libertà, continua il grande inquisitore, recheranno la loro libertà ai nostri piedi e ci diranno: fateci schiavi, ma dateci da mangiare. Capiranno alla fine loro stessi che libertà e pane terreno a sufficienza per ciascuno non sono concepibili insieme. Capiranno pure che non potranno mai essere liberi, perché sono deboli, pieni di vizi, sediziosi. Noi diamo loro il pane e li proteggiamo da loro stessi. E ora sono come bambini, tranquilli, obbedienti, affidati in tutto a noi. Abbiamo avuto ragione di insegnare a agire così? Non abbiamo forse amato noi altri l'umiltà tanto umilmente, riconoscendo la sua impotenza, con tanto amore alleggerendo il suo fardello e permettendo alla sua debole natura anche di peccare, ma col nostro permesso? A che dunque sei venuto ora qui a darci in pace? Poi la seconda tentazione: se sei figlio di Dio, gettati giù dal pinnacolo del Tempio, perché sta scritto: egli darà ordine ai suoi angeli per te, ti porteranno sulle loro mani, perché tu non urti con il piede contro una pietra. Ma tu hai rifiutato il miracolo, certo, hai agito in modo splendido, degno d'un Dio, e hai concepito la speranza che, imitando te, anche l'uomo sarebbe rimasto con Dio senza avere bisogno del miracolo. Ma non sapevi che non appena l'uomo rifiuta il miracolo, subito rifiuterà anche Dio, perché l'uomo va in cerca non tanto di Dio quanto dei miracoli? Tu non sei disceso dalla croce quando ti gridavano: scendi dalla croce e crederemo in te. Volevi una fede libera, non una fede vincolata al miracolo. Volevi un amore libero, ma anche qui hai giudicato troppo altamente gli uomini, perché in fin dei conti sono degli schiavi, seppure con la costituzione del ribelle. Infine, la terza tentazione. Il diavolo gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: tutte queste cose te le darò se tu ti prostri davanti a me. Tu avresti potuto fin da allora prendere la spada di Cesare. Perché rifiutasti quest'ultimo dono accettando? E qui il grande inquisitore ricapitola tutto quello che ha detto sulle tre domande del grande tentatore: tu avresti realizzato in pieno tutto ciò che l'uomo cerca su questa terra, e cioè dinanzi a chi inginocchiarsi, a chi affidare la propria coscienza, e in che modo infine riunirsi in un formicaio, perché l'esigenza di un'unione universale è il terzo e ultimo assillo degli uomini. Ma noi, continua, abbiamo corretto le tue diete, le abbiamo dato per fondamento il miracolo, il mistero e l'autorità. E gli uomini si sono rallegrati che di nuovo li si conducesse come un gregge e che dai loro cuori fosse tolto finalmente un dono tanto tremendo che aveva loro arrecato tanto tormento. E ecco, alla fine, la confessione del vecchio cardinale. Ascoltami dunque, noi non siamo con te, siamo con lui, ecco il nostro segreto. Già da gran tempo noi non siamo con te, ma con lui, con il grande spirito che ti ha tentato nel deserto. Noi abbiamo preso da lui Roma e la spada di Cesare che tu sdegnosamente rifiutasti e abbiamo proclamato di essere noi soli sovrani sulla terra, anche se finora non siamo riusciti a realizzare in pieno il nostro assunto. Ma raggiungeremo la meta e diverremo Cesare e allora sì che provvederemo all'universale felicità degli uomini. E poi io ti farò bruciare per essere venuto qui a darci in pace. Se mai c'è stato uno che più di ogni altro ha meritato il nostro rogo, quello sei tu. Domani ti farò bruciare. In che modo finisci il tuo poema? Domanda a questo punto Alyosha Ivan e aggiunge, forse è già finito così. Diamo la parola ancora a Ivan. Io volevo finirlo in questo modo. Quando l'inquisitore ha terminato, rimane per un tratto di tempo in attesa che il prigioniero gli risponda. Il silenzio di lui gli riesce gravoso. Al vecchio piacerebbe che gli dicesse qualcosa, fosse anche qualcosa di amaro, di tremendo. Ma egli di colpo, in silenzio, si avvicina al vecchio e lievemente lo bacia sulle esangui labbra di novantenne. Ecco tutta la risposta. Il vecchio sussulta. Un fremito contrae gli angoli delle sue labbra, si dirige alla porta, l'apre e gli dice «Va! E non venire più a nessun costo, mai, mai più!» E lo fa scivolare verso gli oscuri meandri della città. E il vecchio chiede a Alyosha, quel bacio gli brucia il cuore, è la risposta di Ivan, ma rimane fisso nell'idea di prima. Ecco, così si chiude la leggenda del grande inquisitore.
Grazie per questa rinarrazione che credo ci abbia fatto cogliere bene gli elementi essenziali della leggenda, ma ovviamente anche più in generale del romanzo, i fratelli Karamazov. Ecco, vorrei rivolgerti ancora un'ultima domanda, anche alla luce delle sottolineature che tu hai fatto, riraccontando il modo in cui Dostoevsky racconta le tre tentazioni. La concentrazione è sempre rivolta alla figura di Cristo ed è costantemente però anche una riflessione sul senso della libertà. Ecco, la domanda che vorrei rivolgerti, anche se forse a prima vista può apparire un pochettino strana, ti sembra che il Cristo di cui parla Dostoevsky e quindi anche la libertà che è intimamente legata a questa figura rifletta la narrazione biblica o piuttosto tanto il Cristo quanto il discorso sulla libertà sia in un certo senso un discorso che trasfigura questi elementi attraverso quella che è appunto la rielaborazione letteraria del romanziere? Che cosa ci diresti a questo proposito?
È difficile dire qualcosa su questo. Quello che posso dire è che il Dostoevsky ama così tanto Cristo, ne è innamorato, possiamo dire, perché lui trova quella libertà che ama la follia. È vero che Gesù dei Vangeli non ha mai detto di sé io sono la libertà, ha detto tante altre cose, ma non questa. Però mi viene in mente la sua grande parola nel quarto Vangelo. Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Nessun insegnamento di Gesù attenta alla libertà umana. La religione del Golgota è la religione della libertà. Gesù è il figlio di Dio che è venuto nel mondo nella povertà, vissuto nell'umiltà, morto come uno schiavo su una croce. È tutto quanto volto alla libertà dell'essere umano e non costringe nessuno a credere in lui. Come disse a Pilato, il mio regno non è di questo mondo. In questo consiste il mistero stesso del cristianesimo, per il Dostoevsky. O credi in Cristo libertà con una fede libera, oppure non credi. E la libertà è anche il vero tema delle pagine che abbiamo appena scorso, la leggenda del grande inquisitore, che è contro ogni ordine imposto, perché la libertà non può essere accolta come un dono elargito da un sistema che si impone, anche se si imponesse come armonia e paradossalmente come felicità universale. La libertà umana del singolo uomo e della singola coscienza deve precedere e fondare essa stessa ogni ordine e ogni armonia. Berdiaev un importante scrittore e filosofo russo del primo Novecento, che conosceva profondamente Dostoevskij e la sua opera, ha detto: Dostoevskij è stato il difensore più appassionato della libertà di coscienza che il mondo cristiano abbia conosciuto. E su questa libertà, sulla libera fede in Cristo libertà, avrebbe voluto fondare e organizzare l'ordine sociale, pur sapendo perfettamente di correre un gran rischio, perché, e questo è il punto che probabilmente serve a giustificare, che giustifica la posizione del grande inquisitore, la libertà presuppone l'esistenza e la possibilità del male. Quando infatti il grande inquisitore accusa Gesù e gli dice: ha desiderato il libero amore dell'uomo affinché questi ti seguisse liberamente, esprime la consapevolezza che la libertà è troppo a caro prezzo, perché è sempre fatta di due diverse libertà. C'è la libertà nel bene, ma prima di essa c'è e non può non esserci la libertà di scegliere tra bene e male. Arrivare subito alla libertà nel bene, infatti, senza passare prima attraverso la terribile possibilità di scelta tra bene e male, è una scorciatoia che di fatto nega la libertà. Insomma, identificare subito la libertà con una certa verità o con una verità certa significa di fatto instaurare il dispotismo, seppur il dispotismo della verità. È però un bene per forza, non è più un bene, e degenera fatalmente in male. D'altra parte è anche vero che il bene libero, che è l'unico vero bene, presuppone la libertà del male. E in ciò sta la tragedia della libertà. E da qui nasce anche quello che qualcuno ha chiamato la crudeltà di questo nostro scrittore. Quella crudeltà che mette a disagio molti che lo leggono. Perché Dostoevskij non accetta di togliere all'uomo il fardello della libertà, che anziché il bene può scegliere il male, con tutto il suo retaggio di errore, dolore, peccato, rovina, autodistrazione, così come lo stesso Ivan Karamazov alla fine impazzisce e si perde. Perché quel fardello è alla base della tua dignità di essere libero. C'è qui insomma una tragica, crudele dialettica. La libertà di poter scegliere il male può portare alla distruzione della libertà stessa, alla sua degenerazione in una disumana schiavitù, ma dall'altro lato la negazione della libertà di poter scegliere il male e l'imposizione dell'esclusiva libertà di dover scegliere il bene porta anch'esso alla degenerazione della libertà in un dispotismo buono per la felicità dei deboli come quello propugnato dal grande inquisitore. Dunque la libertà è sempre un rischio. Per Dostoevskij però è un rischio che va corso, perché è solo nella libertà che si resta con Cristo, che è la verità che non si impone e che invece fa liberi. Per Dostoevskij allora la libertà dello spirito umano è parte integrante del contenuto della verità, e direi in particolare della verità cristiana. E Berdiaev dice ancora: tutto ciò che non era stato ancora scoperto fino in fondo dalla vecchia coscienza cristiana, Dostoevskij lo scopre e fa fare un enorme passo avanti nella scoperta di questa verità, la libertà della coscienza cristiana, e lo fa fare anche agli altri questo passo. Ci chiama a camminare sulla strada della libera accettazione della verità che ci fa liberi, pur sempre pienamente consapevole che questa strada si snoda nelle tenebre. È una libertà grande, nuova e terribile, che il grande inquisitore ha rifiutato nel nome e per amore della debolezza della stragrande maggioranza degli esseri umani. Anche alla fine, come abbiamo ascoltato, dopo il bacio di Cristo e dopo quella rimessa in libertà, quel bacio gli brucia il cuore, ma il vecchio rimane fisso nell'idea di prima. Chi ha vinto in questa storia, Cristo o il grande inquisitore? Sembra l'inquisitore che appunto rimane fisso nell'idea di prima e che soprattutto sembra aver vinto nella vicenda umana.